Allora, cominciamo? Mi pare che stamattina c'è un'aria un po' rilassata. In genere il terzo giorno è quello critico, ma siccome è anche l'ultimo, allora cerchiamo di raccogliere uno sforzo, le energie. Bene, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Diciamo insieme gloria al Padre,
al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nel secolo dei secoli. Amen.
Maria Mediatrice.
Prega per
noi. Allora, riprendiamo il nostro discorso, proverò a concludere, magari facciamo un po' di cavalleria rusticana. Dunque, Prima Corinti 15, 10. Prima Corinti, subito dopo i Romani. Prima Corinti, capitolo 15, versetto 10. Sono solo due versetti, Prima Corinti o Corinzi, secondo come vi piace, 15, 10, 11. Ci siamo? Ho visto che avete diverse Bibbie in mano, sono chiaramente, troverete delle differenze nelle parole, ma il concetto è quello. Sì. Ogni tanto fanno le traduzioni per far spendere un po' di soldi. Allora, vi proclamo poi fratelli, dunque allora come al solito poi io vado, ecco qua, 10. Per grazia di Dio però sono quello che sono e la sua grazia in me non è stata vana, anzi ho faticato più di tutti loro, non io però, ma la grazia di Dio che è in me. Dunque sia io che loro, così predichiamo e così avete creduto. Qui c'è un punto importante e vi faccio notare. Allora, il contesto è sempre un po' polemico, perché c'è sempre sta giostra di dover difendere la sua autorevolezza, perché aveva un peccato originale questo suo ministero, che era quello che lui non aveva avuto un incarico, non era uno dei dodici. E lui era un autoreferenziale, si è conquistato sul campo, diciamo, la sua autorità, la sua autorevolezza, e quindi ogni tanto, specialmente in questa disputa tra i cristiani che provenivano dall'ebraismo e quelli che provenivano dal paganesimo, in questa disputa in cui quelli dell'ebraismo erano più agguerriti, chiaramente ogni tanto glielo facevano, glielo rimarcavano: ma chi sei tu? Tanto più la condotta ambigua di Pietro, che vedremo poi subito dopo, la sua condotta un po' ambigua. Perciò, e lui è costretto sempre a mettersi un po' sulla difensiva, ma attacca nello stesso tempo. E questo è il contesto che ormai abbiamo imparato a conoscere, e per grazia di Dio dice: sono quello che sono per grazia di Dio, il dono del Signore. È tutto vero quello che voi dite, però è così, io sono così. E non certo per mio merito, infatti la sua grazia in me non è stata vana. Se ho un merito è perché tutto sommato gli ho dato retta. Non ci posso fare niente, che posso fare? Menatemi pure, ma io non posso fare niente. È uno che ormai si è rassegnato pure un po' a discutere, perché dice: ti discuti a fare tanto questi, ogni tanto gli tirano fuori queste storie. E infatti è interessante che lui, diciamo così, comincia a lasciare i remi dicendo: dunque sia io che loro, così predichiamo e così avete creduto. Come dire, alla fine già in un altro brano lui dirà: non importa chi è che predica e compagnia, sia anche contro di me, l'importante è che Gesù Cristo venga predicato. Lui c'ha questi momenti in cui arriva la polemica, si accende, è agguerritissimo, ma quando vede l'ostinazione dei suoi avversari si scoccia si stufa proprio. E a un certo punto, invece di dire alla romana mannata a morire ammazzati, gli dice semplicemente: vabbè, alla fine fammi un po' quello che ci pare, fate tutti quello che vi pare, le cose stanno così, l'importante alla fine è che Gesù Cristo venga in qualche modo annunciato. Ogni tanto io dico così, tra il serio e il faceto, quando qualcosa mi pesa e mi scoccia, vabbè, quando vedo che non si può fare niente, che sei impotente di fronte alle cose e così via, anche per i miei limiti ovviamente, allora faccio di vabbè, ma a me quello che mi conforta alla fine è che prima o poi da sto treno io scendo. Da sto treno io scendo. Ah, poi fate come vi pare. Io ho detto quello che penso, ho cercato di capire quello che avete detto voi, poi alla fine, oh, sai che te dico, mi sono stufato. Allora, quindi quello che viene fuori è innanzitutto la gratuità di Dio alla base dell'umiltà di Paolo. Io sono niente, però è così, ritorna questa cosa, no? E la libertà. La libertà, quanto è importante la libertà. Perché qui sono espressioni proprio di libertà di Paolo. A un certo punto è libero pure dalle sue posizioni, dalle sue opinioni, perché uno gli viene pure il sano dubbio, cioè se tutti quanti mi danno addosso forse ci ho torto, però io non lo so, io non vi posso dire di sì, però fate come vi pare, alla fine. Galati 2:8, dico questo, sottolineo queste cose per far vedere anche quanto è umano e quanto per noi è confortante, perché noi siamo umani, anche noi ci rompiamo l'anima, anche noi ci possiamo, anche noi abbiamo a che fare con le teste dure, noi saremo duri, ma siamo in buona compagnia. 2:8, Galati 2:8. Poi questo è il brano che più di qualche volta ho già accennato. Galati 2:8 fino a 14. Allora, ci siamo? Poiché colui che aveva agito in Pietro per farne un apostolo dei circoncisi, abbiamo già accennato questo, aveva agito anche in me per le genti. Quando si litiga, nello stesso campo, l'unica soluzione è dividere il campo, tu guardi il campo tuo, la parte tua, e tu guardi la parte tua. Così stiamo tranquilli e sereni. Così disse al cardinale, al mio cardinale una volta, mi doveva dare un incarico e gli avevo messo dei paletti, gli avevo detto: guardi, però questa cosa non è il caso, questa. Dice: ma perché? Sono tanto bravi questi. Sono bravi, più bravi di me. Però la Chiesa è grande e io lavoro in un pezzo e loro lavorano in un altro, così non litighiamo e ognuno fa qualcosa. Va bene? Allora, dico, mettiamola così, dico, perché se lei mi costringe a vivere con questi, poi finiamo che litighiamo, diventa un casino. Io, siccome mi conosco, allora famo così, così stiamo tutti sereni, infatti stiamo serenissimi. E riconoscendo la grazia a me data, Giacomo, Cefa e Giovanni, ritenuti le colonne, diedero a me e a Barnaba destra in segno di comunione, perché noi andassimo tra le gente e loro tra i circoncisi. Ci pregavano soltanto di ricordarci, eccetera. Questo l'avevamo già detto, no? Collegandoci a questo, avanti. Ma quando Cefa venne ad Antiochia, mi opposi a lui a viso aperto, perché aveva torto. Oh, è il capo del collegio. Adesso non dobbiamo pensare che Pietro, noi diciamo che è il primo papa, però non è il papa come intendiamo, era tutta una cosa ancora, non erano molto chiare tante cose, insomma. Però comunque lui aveva una sua autorevolezza, questo è sicuro. Quindi quello che diceva Pietro aveva un peso. Perciò Paolo sa molto bene quello che sta dicendo. Mi oppose a lui a viso aperto perché aveva torto, noi diremmo, marcio. Infatti, prima che giungessero alcuni da parte di Giacomo, egli che faceva Pietro? Era un divago. Era un divago. Andava un po' qua, un po' là. Cosa faceva? Sempre in quella questione della disputa tra i pagani e gli ebrei. prendeva cibo insieme ai pagani. Ma dopo la loro venuta cominciò a evitarli, dopo la venuta degli ebrei, e a tenersi in disparte per timore dei circoncisi. E anche gli altri giudei lo imitarono nella simulazione, tanto che pure Barnaba si lasciò attirare nella loro ipocrisia. Mi ha messo dentro tutti. Ma quando vidi che non si comportavano rettamente secondo la verità del Vangelo, disse a Cefa in presenza di tutti: se tu che sei giudeo vivi come i pagani e non alla maniera dei giudei, come puoi costringere i pagani a vivere alla maniera dei giudei? Qual era la questione? Che praticamente Pietro era convinto, aveva capito che se Gesù Cristo e la sua salvezza risolvono tutto, la legge ormai, quella giudaica, quella mosaica, non serviva, almeno in certe cose. E quindi lui mangiava tranquillamente con i pagani, cioè con i cristiani che provenivano dal paganesimo, senza pretendere che questi venissero dalla legge giudaica, passassero per la legge giudaica. Questo lo fa fin quando non arrivano i circoncisi, cioè i cristiani che provenivano dall'ebraismo. Allora, per non stare in lite con loro, comincia a prendere distanze da quegli altri, da quelli con cui ha mangiato fino al giorno prima, lasciando una situazione che se fa, come dire, io la penso così, però siccome quelli potrebbero, allora sai questa diplomazia un po', no? Questa cosa così. Allora, siccome la cosa era centrale, perché non riguardava tanto il rapporto tra le due comunità, riguardava un fatto teologico, perché finché non si riusciva a mettere chiaro che è Gesù il Salvatore, non la legge, per questo lui insiste su questo punto, non era un fatto secondario. Se lui non avesse fatto questa battaglia, noi oggi avremo la kippà, capito? E da bambini ci avrebbero tolto qualcosa, a noi maschietti, capito? E poi tutto il resto, i ricciolini, voi donne non potevate entrare se non nel matroneo e così via. Allora, perciò, quello che è interessante è questo fatto qui: anche di fronte a chiunque, lui è libero. È libero. Però è bello che è libero anche dalla sua idea. Si fa ammazzare per la sua idea, ma è libero da essa stessa, perché alla fine quello che conta è il rapporto con lui. Questo è molto importante, perché altrimenti anche il cristianesimo diventa ideologia. Noi non portiamo avanti un'idea, noi siamo conquistati da una persona. Noi, le idee discendono da questa persona, ma alla fine quello che conta è questa persona. Facciamo pure le nostre battaglie, le dobbiamo fare. Ma quando è il momento, Gesù in questo è un maestro, ovviamente, come in tutto, fino a che lui può, sta nelle dispute, tratta anche abbastanza male i farisei, certe volte è veramente duro, io non so, io penso, il tipo che so io, ai tempi di Gesù forse sarei stato un fariseo e quindi avrei avuto qualche problema con Gesù Cristo. Penso, meno male che sono nato 2000 anni dopo, ma in tutti i casi lui non si sottrae, però a un certo punto basta. Vi ricordate nell'orto del Getsemani, quando Pietro si alza a difenderlo, taglia la testa, l'orecchio a Marco? Basta. E non è che si mette a fare polemiche a sti disgraziati, niente. Anche Pilato a un certo punto si smonta, perché gli risponde con le domande, praticamente, come un gesuita in anteprima, e così via, perché basta, è arrivato il momento, basta. E questo è perché quello che conta alla fine, cioè in tutte le cose bisogna andare al succo. Non vale la pena. Questo si vede nella nostra vita, nei rapporti con la gente, con le questioni, le vicende, no? Noi sappiamo, sentiamo dentro, all'improvviso sentiamo dentro che è il momento di mettere punto. Non vale la pena andare oltre, rimestare ulteriormente. Il silenzio. Filippesi 3, 7, 8. Filippesi dopo Efesini. Galati, Efesini, Filippesi. 3, 7, 8. E in linea con quanto ho detto adesso, dice questo testo, è forse uno dei più belli. Ci siamo? Ma queste cose, che per me erano guadagni, io le ho considerate una perdita a motivo di Cristo. 3, 7, 8. Ma queste cose che per me erano guadagni, io le ho considerate una perdita a motivo di Cristo. Anzi, ritengo che tutto sia una perdita a motivo della sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore. Per lui ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero spazzatura per guadagnare Cristo, eccetera, eccetera. Lui di cosa sta parlando? Versetto 5, precedente, dice: circoncisa all'età di 8 giorni, della stirpe di Israele, la tribù di Beniamino, ebreo figlio di ebrei, quanto alla legge fariseo, quanto allo zelo persecutore della Chiesa, quanto alla giustizia deriva dall'osservanza della legge, irreprensibile. Ebbene, tutte queste cose io le considero, lui dice, spazzatura. Il testo originale greco in realtà non si traduce con spazzatura, ma si traduce con quello che c'è nella fogna, quindi ancora peggio. Perciò, naturalmente per delicatezza, si dice spazzatura. Quindi, è quello che è proprio è bello questo fatto qui, no? Di fronte alla conoscenza di Gesù tutto impallidisce, anzi sparisce, continuando a vederlo e a viverlo in maniera solo umana. Attenzione, non è che tutto va via, è se continua a vederlo soltanto non attraverso di lui. Perché ecco, l'operazione è questa: io perdo tutto, ma per recuperarlo. Ma stavolta lo recupero attraverso di lui. È prendendo lui che prendo tutto, ma lo prendo nella giusta misura. Ogni cosa trova il suo posto. Quando il Signore dice che chi non odia suo padre, sua madre, la moglie, i figli, forse la moglie è più facile, il marito, naturalmente, ma quando lui dice così, io penso a volte, no? Anche per esempio a chi è sposato, io non sono sposato per mia fortuna, ma io penso, se ho un'idea romantica, probabilmente, sono fondamentalmente un romantico. Allora, ho l'idea romantica che quando ci si innamora, quando si ama qualcuno, lo si ama in maniera esclusiva, lo si ama in una maniera veramente centrale. Si condivide tutto con questa persona e quindi diventa anche un po', è complice della mia vita, non c'è più nulla che non faccio insieme con questa persona. La vita cambia completamente, no? È vero che molti sono dei conviventi sotto lo stesso tetto, in realtà, non sono in realtà quello che sto descrivendo, però molti invece sono questo. E allora dico, ma com'è possibile che si trovi uno spazio per un'altra persona. Anche se noi diciamo no, sono amori diversi, eccetera, soprattutto riguardo Gesù, perché vabbè, il figlio è già un altro paio di maniche, ma perché nella spiritualità cristiana spesso questo rapporto con Cristo assume delle dimensioni, per esempio, sponsali. Cioè, quello che a volte si descrive nel rapporto che abbiamo con il Signore Gesù in specie è un rapporto che si avvicina di più nell'esperienza umana alle nozze, a un rapporto di fidanzamento, a un qualcosa che ha, tra virgolette, del sensuale sublime. Ora, dico, com'è possibile? Dove trovi l'equilibrio? Chi viene prima? Viene il partner o viene Gesù Cristo? Ma dire che viene Gesù Cristo, che fine fa il partner? E lì bisogna trovare l'equilibrio. Allora l'equilibrio si trova dentro questo rapporto con il Cristo, perché è dentro questo rapporto con Lui che io trovo l'esclusività dell'altro, in una dimensione diversa. Però bisogna trovarlo, ma voi capite che non è un fatto intellettuale, di mente, e bisogna trovarlo dentro questa esperienza qui, per capire questo amore che cosa vuol dire, no? Perché noi lo avviciniamo, dicevo, al rapporto sponsorio, perché se voi sentite tutte le cose che abbiamo visto con Paolo, è un innamorato quest'uomo qua. E ha un rapporto veramente forte con Gesù. Dicono che nella spiritualità cristiana il Cristo è stato scoperto soprattutto, la figura del Cristo è stata scoperta soprattutto con la spiritualità francescana nel XII-XIII secolo. Io non sono molto convinto, perché in realtà Paolo trasuda di questo rapporto sponsale con il Cristo, e anche carnalmente parlando. Forse poi nel tempo è andato un po' tra parentesi, e Francesco, San Francesco sicuramente ha riscoperto questa persona poi fisica anche del Cristo. Però indubbiamente l'origine è in Paolo, è lui che parla di questa cosa. In San Giovanni, per esempio, non c'è questo, anche se c'è un rapporto molto profondo con il Cristo, ma non è così. Non è così carnale, è molto più spirituale, molto più profondo, interiore, ma questa parte della carnalità viene messa un po' in ombra, mentre in Paolo è fortissima. E per questo dicevo, è soltanto dentro questo vissuto dell'esperienza personale che ognuno trova l'equilibrio degli amori, senza nulla togliere a nessuno, a vantaggio di un altro. Di fronte quindi alla conoscenza di Gesù tutto impallidisce, tutto sparisce, tutto è spazzatura. Andiamo avanti. Prima Timoteo 1:14-17. Prima Timoteo. Timoteo è dopo, non mi ricordo. Dopo i Tessalonicesi, eccola qui. Prima Timoteo 1:14. Ci siamo? Non ci siamo. 1, prima lettera a Timoteo, capitolo 1, versetto 14. Mi pare che la pace l'abbiamo raggiunta. Allora, 1:14. E così la grazia del Signore nostro ha sovrabbondato insieme alla fede e alla carità che è in Cristo Gesù, parlando di se stesso, della sua vocazione. Questa parola è degna di fede e di essere accolta da tutti. Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, il primo dei quali sono io. ma appunto per questo ho ottenuto misericordia, perché Cristo Gesù ha voluto in me, per primo, dimostrare tutta quanta la sua magnanimità, e io fossi di esempio a quelli che avrebbero creduto in Lui per avere la vita eterna. Re dei secoli, incorruttibile, invisibile e unico Dio, onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen. È interessante questo aspetto. E io fossi di esempio. Esempio di che? Di solito uno viene presentato a esempio per le sue virtù. Qui non viene presentato a esempio per le sue virtù. Io ero il peggiore di tutti. Anzi, sono il peggiore di tutti. Ma proprio perché sono il peggiore, se Gesù Cristo ha avuto la magnanimità nei miei confronti, stai tranquillo. Lui si presenta come esempio, come misura in ribasso. Cioè, se il Signore ha pietà di me, oh, state tranquilli tutti quanti. Io sono peggio. È uno che non gli interessa più niente di se stesso. La prima libertà è da se stesso. Una volta che sei libero di te, non ti può fare più niente nessuno. La consapevolezza della mia miseria e la gravità della grazia di Dio, comunque presente e viva nella mia vita, sono una testimonianza misteriosa per gli altri. Cioè, noi diventiamo testimoni al contrario. Io mi sento, infatti i santi in genere, chi avanza un po' nella sua vita spirituale, più avanza, più si sente un disastro. Capito? Se voi dopo anni e anni di cammino pensate che battete il passo, i casi sono due. O è vero, e vi consiglio di rimanere in questa convinzione, se non altro uno è umile, oppure in realtà state camminando. Perché in realtà, quanto più uno cammina, più uno si rende conto della sua impotenza. È un po', alcuni fanno gli esempi dell'acqua, no? Quanto più l'acqua la mettete contro luce, e più appare il pulviscolo. Un'acqua cristallinissima, accendete la luce dietro il bicchiere ed è piena di pulviscolo. Altro che cristallina. Cioè, quanto più tu cammini, quanto più ti avvicini a Lui, tanto più ti senti niente. Nel tormento del mio reale, la coscienza di questo mio essere niente, è il regno di Dio che comunque cresce. Cioè, si arriva a un certo punto nella propria vita che si smette di leggere, per dire un esempio, Santa Teresa d'Avila e chiedersi a che punto sono. In quale stanza sono del suo castello? Se più vai avanti e più tu non capisci dove stai. Anzi, senti sempre che stai fuori del castello. Ma la bellezza sta in questo, che smetti di misurare. Smetti di misurarti. E ti accontenti solo di guardare Lui. Non vai più a guardare le conseguenze nella tua vita, anche quelle morali. Se so bravo, se so qui, se so là, se so giù. Non le guardi più. Le fai, ma non le pesi più. Non sono più una carta di credito. Non sono più una patente. Perché tu, mentre che le fai, sai che sei niente. Ti senti proprio niente, ti senti inutile. Fai delle cose e ti senti inutile. E il tuo unico conforto non è in queste cose, che sarebbero, se tu ti sentissi confortato da questo, allora ancora non sei libero da te stesso. Perché comunque penseresti di avere qualche merito. Invece tu non hai alcun merito. Il merito è soltanto di un altro, e quel poco che tu fai, lo fai per Lui. Lo fai grazie a Lui. Per questo tu vivi libero, Non sei più prigioniero nei tuoi meriti, di niente. E se la gente ti insulta e ti dice sei un deficiente, tu gli dici c'hai ragione, non sai quanto c'hai ragione, perché è vero. Ma te ne accorgi perché stai in questo confronto con lui. Galati 2,15. Galati, torniamo indietro. Una volta mi capitò in una parrocchia, ero vice parroco. I parroci mi hanno sempre usato come butta fuori, cioè quando c'era qualcuno che rompeva l'anima mi mandavano a me in missione per buttarlo fuori. So mingherlino, so piccolo, poi non mi pare di essere molto aggressivo negli aspetti, però so tosto, soprattutto quando qualcuno comincia a rompere. Allora ero un po' più così, adesso un po' più morbido, ma anche perché mi stanco, la pressione si alza, quindi non è il caso. Allora c'era una zingara, mi ricordo che stava, c'era questa chiesa che aveva degli scalini, il sagrato, e c'era questa zingara che rompeva un po' l'anima. Vabbè, chiedeva i soldi, non è che si accontentava di stare lì e basta, ma importunava la gente e gli andava addosso, insomma, così. Allora il parroco dice: senti, va un po' a vedere questa storia di farla finita. Va bene, vado e gli dico: senti cara, tu qua non puoi stare perché questo è il sagrato, devi stare sul marciapiede. Sul marciapiede lo fa quello che ti pare, che quello è solo pubblico, non ti posso fare niente, però sul sagrato non ci puoi stare. Glielo dissi in maniera così decisa, tranquillo ma deciso. Allora lei si è alzata, tanto mi sono pure meravigliato mi avesse dato retta, ma comunque si è alzata, ha fatto due passi, è scesa, poi a un certo punto si è voltata e mi ha detto: tu sei a che, bip, a che io ho detto: tu c'hai perfettamente ragione, però tu da qui scendi. È scesa, c'hai ragione. Galati 2,15. Allora, 2,15. Noi che per nascita siamo giudei e non pagani peccatori, sapendo tuttavia che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma soltanto per mezzo della fede in Gesù Cristo, abbiamo creduto anche noi in Cristo Gesù, per essere giustificati per la fede in Cristo e non per le opere della legge, poiché per le opere della legge non verrà mai giustificato nessuno. È chiaro questo concetto? Era quello che dicevo prima, no? Non ho i meriti, non sono quelli che mi salvano, perché quelle cose io le faccio in virtù della potenza di Cristo, perciò non sono le opere che io faccio che mi salvano, ma è la potenza di Gesù. Per questo poi non mi guardo allo specchio e mi dico quanto sono bravo, perché non so io. E infatti le opere da solo non salvano, perché se non vengono dalla potenza di Cristo servono soltanto per pavoneggiarmi. Ma se io scommetto su me stesso, finisco nel nulla. Se pertanto noi che cerchiamo la giustificazione in Cristo siamo trovati peccatori come gli altri, aveva detto prima, no? I giudei e poi i pagani peccatori, e poi invece dice anche noi siamo peccatori come gli altri. Cristo è forse ministro del peccato? Perché se lui mi giustifica e comunque io sono, continuo a rimanere un peccatore, perché è la legge che in realtà mi salva, come dite voi, allora Gesù Cristo è un ministro del peccato invece che un ministro del perdono e della rinascita. Impossibile. Infatti, se torno a costruire quello che ho distrutto, mi denuncio come trasgressore. In realtà, mediante la legge, io sono morto alla legge affinché io viva per Dio. Sono stato crocifisso con Cristo, e veniamo al titolo del corso, e non vivo più io, ma Cristo vive in me. E questa vita che io vivo nel corpo, la carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha consegnato se stesso per me nella carne. Dunque non rendo vana la grazia di Dio, infatti se la giustificazione viene dalla legge, Cristo è morto invano. Cioè se le mie opere, se io mi salvo da me, che bisogno c'era che Gesù Cristo morisse? Lui fa questa contrapposizione forte, non è per abolire la legge, perché Gesù dice che non è venuto ad abolire la legge, ma la contrapposizione è pedagogica, è all'usum delfini, per far capire che tu non puoi appoggiarti sulla legge, perché la legge ti condanna, la legge ti dice che devi fare quelle cose, tu non riesci a farle e quindi sei condannato. Perciò continuare a dire che è la legge che ti salva è da stupidi, perché in realtà non ti salva. Ma la legge non è qualcosa di attivo verso la salvezza, la legge ti indica solo la strada. Chi te la farà fare sta strada? Non è la legge, è Gesù Cristo. Quindi in questo senso, questa è la polemica, no? E quello che è bello, lui dice, io sono morto alla legge. Vuol dire, cioè, sono morto alle opere, nel senso che non sono più attaccato a un codice morale sul quale io scommetto, perché lì è finita. In realtà io queste cose le faccio per spinta endogena, cioè Gesù stesso dentro di me le fa con me. E quindi rompe in questa proclamazione: non più io vivo, ma Cristo vive in me. Alla fine noi amiamo non col nostro cuore piccolo, striminzito, col quale non riusciamo più a fare una gerarchia tra chi amare di più e chi amare di meno. Quel problema che ponevo prima, no? Quel problema si risolve col cuore di Cristo. Se lui vive in me, io respiro col suo respiro. Quando uno ama qualcun altro in una maniera univoca, totale, veramente tu respiri con il suo respiro. Ed è quello che avviene in Paolo con Cristo. Sono stato crocifisso con Cristo, sono morto a tutto, non esisto più. Gesù cosa fa? Lui muore in croce perché lì in quella croce c'è tutta l'umanità, compreso fino all'ultimo uomo che apparirà sulla terra, con tutto il suo male, tutto il suo peccato. Ma la potenza di Gesù che muore in croce è proprio questo, cioè nonostante la spinta che lui sente contraria verso il Padre, che è quello che noi viviamo, lui con tutta questa spinta contro va avanti verso il Padre. E guardate che è un dramma terribile, perché Gesù è il figlio di Dio incarnato, perciò vive una lacerazione interiore. Come figlio di Dio lui è attratto verso il Padre. Nel Vangelo di Giovanni è una continua nostalgia che Gesù ha del Padre, ma nello stesso tempo sente tutta la ripugnanza che è quella di tutta l'umanità. E in quel momento che lui supera questa cosa, che trascina tutti noi stessi, perciò noi riusciremo ad andare verso il Padre contro tutto ciò che invece ci fa andare esattamente al contrario, soltanto con lui. La legge ci dice che dobbiamo farlo, ma non ci dà la potenza per farlo. E l'unico modo per farlo non è il nostro cuore striminzito, ma è il cuore di lui. Per questo è importante che ci sia questa unità con lui. Perciò devo morire in croce. Ecco perché valorizzare molto le nostre sofferenze è la cosa più dura, io lo capisco perfettamente. Io ho un sacro terrore della sofferenza. Se posso evito a tutti i modi, ma il punto è proprio questo. Gira che te rigira, non c'è niente da fare. Prima o poi devi passare per quella forca. Anche Gesù lo evita, fa di tutto per evitarlo, ma quando è il momento dice basta, è arrivato. Perché è lì che è il punto culmine dell'amore che possiamo avere. Se tu superi quello, veramente sei libero da tutto. Non l'ascetica quindi, non la legge, ma la mistica, non nel senso le apparizioni, queste cose così, ma nel senso di vivere in questa ottica di Paolo. Non la volontà della testa, ma l'amore uccide il peccato. Sono stato crocifisso. Non devo fare queste cose perché sono cattive, ma perché amo. Morto in croce vive in lui, anzi lui vive in me, anzi lui non vive più senza di me. Noi pensiamo che lui è importante per me, ma in realtà io sono importante per lui. È come un innamorato che si chiede come è stato possibile vivere prima di conoscere la persona amata. Come ho fatto a vivere prima? Perché Dio mi ha creato alla fine, infine? Perché non può vivere senza di me? Lui non può più vivere senza di me. È assurdo. Dio stava tanto bene con noi. I suoi guai sono cominciati quando ha creato l'uomo. Eppure lui non vive senza di me. È questo che vuol dire Paolo. È il sentirsi amati. Non sono io che amo lui. È lui che ama me. E allora c'ha ragione Dante. Amor annulla amato, ama perdona. Filippesi 3:10-14. Dopo Efesini, abbiamo quasi finito, 3:10, anche perché 10 in cella, non mi pare almeno, pare che arriva a 5 mi sembra, o a 4 addirittura. Allora Filippesi 3:10. Filippesi 3:10, ci siamo? Avanti. 3:10. Perché io possa conoscere Lui, Gesù, la potenza della sua risurrezione, la comunione alle sue sofferenze, facendomi conforme alla sua morte, nella speranza di giungere alla risurrezione dei morti. Non ho certo raggiunto la meta, non sono arrivato alla perfezione, ma mi sforzo di correre per conquistarla, perché anch'io sono stato conquistato da Cristo Gesù. Fratelli, io non ritengo ancora di averla conquistata. So soltanto questo, dimenticando ciò che mi sta alle spalle, proteso verso ciò che mi sta di fronte, corro verso la meta, al premio che Dio ci chiama a ricevere lassù, in Cristo Gesù. Versetto 10, ritornando leggermente indietro. Possa conoscere Lui la potenza della sua risurrezione. Guardo solo a Lui e a vivere come Lui. Morire e forse risorgere come Lui, perché si risorge, sì, ma per che cosa? Per la morte o per la vita? E guardate, quando dice conosce, conoscenza nel linguaggio biblico non è solo conoscenza intellettuale come da noi, è qualcosa di molto più avvolgente, è totalizzante. Io conosco se amo, in poche parole. Solo se amo io conosco veramente. Per il resto so soltanto alcune informazioni. Noi pensiamo di conoscere tante persone, in realtà sappiamo solo qualcosa. E abbiamo il brutto vizio di chiudere le persone in quel poco che sappiamo. Ecco perché prima che immorale condannare, giudicare, è stupido è completamente stupido. È come quel gioco della settimana in mistica, con i punti uno tira i punti, no? Con quattro punti tira le linee e fa una figura, ma di che? Meno punti so e meno rischi di fare chissà che cosa. È chiaro? Questo è il punto. E poi l'altro, lui mi ha conquistato. E dunque che altra risposta potrei dare? Mi ricorda Geremia, segnatevi anche questa citazione che non c'è nel foglio che vi darò, Geremia 27:9. È il brano forse più bello di Geremia. Vi ricordate che avevo già detto all'inizio che Geremia, Paolo, si somigliano molto. Geremia dice: mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre. Geremia 20:7-9. Mi hai sedotto e io mi sono lasciato sedurre. Ho cercato di fare a meno di te, ma un fuoco mi spingeva contro me stesso. Fammi morire, Signore, non ne posso più sta lotta. Mi piace anche per esempio Giona che non vuole andare a predicare a Ninive. Non mi ricordo la citazione esatta, ma è il libro di Giona. È bello il libro di Giona, perché è uno, alcuni ho letto dei commenti, a volte mi sono sembrati un po', non lo so. Giona non è che è un vigliacco, che non vuole fare il suo lavoro di profeta. Non è d'accordo con Dio. Ecco perché non lo vuole fare. Perché dice, ma Ninive sono una massa di disgraziati. Ma io perché devo andare a predicare questi qua? Poi magari tu con la tua misericordia li salvi pure. Ma ti sembra giusta una cosa del genere? Allora lui via, no, non ce l'ha. Il Signore gliene fa passare tutti i colori di qua, di là, di sopra, di sotto, che è figurativamente il travaglio del profeta, è il travaglio interiore, e alla fine ce va, ce deve andare, lui non ce vuole andare, ma ce va. È una lotta, non riesce alla fine di dire no. Si lamenta, è un libro interessante, perché lì si vede proprio tutta la contorceria di cui siamo capaci noi pur di giustificarci, eccetera. Ma il Signore è più forte. Dice, ma te pare, cerca di farglielo capire, dice, ma te pare che stanno questi poi disgraziati che non sanno manco distinguere la destra dalla sinistra, ma li posso lasciare così? Ma ha ragione, te mezzo il Padre Eterno che ragiona con il proprio. Ma no, perché tu litigano, capito? Bello. Se non gliene fregava niente a Giona, sarei andato. Invece no, il Signore gli sta presso, lui pure non riesce a mollarlo, capito? Quindi, morto in croce vive lui, anzi lui vive in me. Questa è la cosa più bella che si ripete continuamente. Lui mi ha conquistato, dunque che altra risposta potrei dare? Non sono sicuro di me, ma dove potrei andare ormai? Sì, io non lo so, io sono infedele al Vangelo, ma tante volte lo vedo, poi ci sono certi peccati che si ripetono. Nonostante il mio cammino poi si ripete sempre queste cose, eccetera, mi sembra sempre di tornare indietro e compagnia, e alla fine dice, ma dove vado? Mi ricordo Giovanni 6, che poi c'è citato lì, in cui dice, quando Gesù fa quel discorso su chi non mangia la mia carne, non beve il mio sangue, no? E allora quando la gente sente questo discorso, gira i tacchi e se ne va. Guarda un po' che sono spariti un po' tutti, allora il Signore fa i discepoli, dice volete andarvene via pure voi? E Pietro gli fa, mandannamo. Tu hai parole di vita eterna, molto nobile questa espressione, ma in realtà dice mandannamo. Due Timoteo 4:6-8. E poi ce n'è un altro e poi abbiamo finito. Due Timoteo. Seconda Timoteo. Mi sa che gli unici che non abbiamo citato sono i Tessalonicesi. E stavano antipatici. Due Timoteo. 4:6-8. Questo è l'epitafio che vi auguro di poter scrivere sulla vostra tomba fra 200 anni. Allora, 2 Timoteo 4:6-8. Ci siamo? 2 Timoteo 4, 6. Ci siamo. Io infatti sto già per essere versato in offerta, ormai intravede la sua fine il martirio, ed è giunto il momento che io lasci questa vita. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta soltanto la corona di giustizia che il Signore, il giudice giusto, mi consegnerà in quel giorno, non solo a me, ma anche a tutti coloro che hanno atteso con amore la sua manifestazione. Dentro questo cammino frastagliato e sofferto, dice Paolo, parafrasando, sentirò un giorno, un attimo, il suo culmine di questo cammino, che in qualche modo coinciderà con il culmine, non vi spaventate, del mio desiderio di morire per stare finalmente con lui. Perché è la naturale conclusione. È la naturale conclusione. Quanto tempo potrò stare lontano dal vedere il volto del mio amato? E l'ultimo è Romani 8, che trovo che sia forse uno dei più bei testi di Paolo, tanto più che lo scrive nella lettera ai Romani, che è una lettera molto compassata, molto studiata, a differenza di queste altre, un po' più improntate al momento. 8, 35, 39. Romani 8, 35, 39, verso la fine del capitolo 8. Romani 8, 35, 39. Ci siamo? Dice il testo: chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Non è retorica questa, eh? Lui sta facendo l'elenco di quello che ha patito. Vi ricordate, abbiamo fatto quel lungo elenco? Non è retorica, sta raccontando la sua vita. Come sta scritto, per causa tua siamo messi a morte tutto il giorno, siamo considerati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, grazie a colui che ci ha amati. Io sono infatti persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né presente, né avvenire, né potenze, né altezza, né profondità, né alcuna altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Chi potrà mai separarci? E quando avremo la fortuna di sentire sia pure un poco di questo amore che Dio ha per me, a quel punto faremo la fine di Paolo. Quindi dobbiamo chiedere al Signore che ci dia questa grazia di sentirci almeno un pochino amati da Lui. Noi dobbiamo solo prepararci, eh? Non è che dobbiamo fare chissà che cosa, non dobbiamo fare niente, dobbiamo solo cercare di, come dire, c'è uno scrittore, un certo Hammarskjöld, che è stato segretario generale dell'ONU a cavallo tra gli anni 50 e 60, che è morto in un incidente aereo, stava andando, era il periodo dell'indipendenza del Congo, compagnia bella, eccetera, quindi si sta muovendo per queste cose, ed è l'aereo esploso in aria, quindi incidente. E questo qui era un evangelico luterano e ha scritto, aveva un diario, nelle sue carte si trova questo, diciamo, le sue parole esatte non me le ricordo, ma per far capire il concetto, lui dice che nella vita c'è un punto di non ritorno. Cioè tu cammini, la tua vita è una preparazione, già questo l'avevo accennato, una preparazione a qualcosa che tu non sai. Per questo stamattina dicevo, prepariamoci sempre alla sorpresa, alla meraviglia, che può essere alla fine anche di qualcosa che per noi è travagliato, orribile anche. Mai dire mai, mai dire che alla fine nessuno sa. A volte vengono fuori delle cose meravigliose. E praticamente lui dice che succede qualcosa nella vita, un momento in cui non c'è più possibilità di tornare indietro, nel senso che è qualcosa che ti direziona completamente la vita. È la svolta. E anche se tu volessi, non puoi più tornare indietro. Non ce la fai. Allora chiediamo al Signore proprio questo, no? Che ci dia questa capacità di essere pronti a quel momento lì. Come dire, farci trovare sul binario giusto quando arriva il treno giusto. Di non arrivare né un attimo prima né un attimo dopo, ma stare lì in quel momento. Perché se non avviene questo, cosa succede? Sarò condannato? No, non è questo il punto. Non sarò felice in questa vita già. Perché come già dicevo sti giorni, il paradiso comincia qui. Bene, e andando via vi potete prendere questi appunti che sono esattamente le citazioni che io ho detto e anche i piccoli commentini, non tutto quello che ho detto ma solo alcuni commenti, dirà qualcuno ma perché ce li dai solo alla fine? Perché così vi esercitate. L'appuntamento è alle 11:30, la messa in basilica. Naturalmente 11:30 comincia la messa.
Sì, un foglio solo.
Sì, uno solo. Fronte verde.
Scusa.
Oddio, mamma.